Ciao a te, ciao a tutti, bentrovati. Allora, oggi, che appunto, come abbiamo spiegato giovedì sera, oggi è il 10 di Shvat, è il giorno appunto che il Rebbe ha preso la leadership,
Gutiérrez.
la leadership al posto del suocero. Il suocero era morto, era mancato. Dopo un anno esatto, in quella stessa data, 10 di Shvat, il Rebbe ha accettato la leadership di Chabad e poi dell'ebraismo in generale nel mondo. Allora, ho sentito una storia molto interessante che voglio condividere con voi. L'ho sentita proprio oggi. La storia fa così. Non so quanti di voi conoscano Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik era colui che ha istituito a New York la Yeshiva University. Dice qualcosa? Praticamente c'è questa università che è università e Yeshiva, studio di talmudici, eccetera. Questo Rav Soloveitchik non era Chabad, anzi era litaista. Perciò litaista è non va d'accordo molto con la filosofia Chabad, chassidica in genere.
Mitnaged.
No, sì, un po' più. Allora, lui, questo Rav Soloveitchik, appunto, che era di dinastia, di discendenze non Lubavitch, o comunque un po' non amanti proprio della filosofia Lubavitch, lui era un genio della Torah. Era proprio un Talmid Chacham, era proprio un genio. Lui, un anno, lui conosceva il Rebbe. Lo conosceva ancora già prima in Germania, perché Rebbe oltre che in Francia, è stato anche in Germania, perciò lo conosceva. Un anno, il 10 di Shvat, quando il Rebbe, che non era Shabbat come quest'anno, il Rebbe ogni anno, il 10 di Shvat, faceva quello che si chiama un Farbrengen, un'unione chassidica, dove il Rebbe parla con i chassidim, dice parole di Torah, si fa un Nechaim e così via. Questo Rav Soloveitchik una volta è venuto a 770 al Tempio del Rebbe a partecipare a questa riunione in onore del 10 di Shvat. Quando il Rebbe l'ha visto entrare, il Rebbe si è alzato per lui. Cioè, il Rebbe, che è comunque considerato, probabilmente il Rebbe sapeva più Torah di lui, comunque per rispetto a un Talmid Chacham, a un saggio, a una persona studiosa, si è alzato per lui. Questo fa vedere il rispetto che avrebbe verso le persone. E poi quando è uscito, di nuovo si è alzato per lui finché è uscito dal tempio. Va bene, lui era rimasto lì, ha ascoltato le ore che avrebbe parlato e poi è andato, tornato a casa sua. Dopo qualche giorno, uno dei seguaci, uno dei chassidim del Rebbe, è andato a visitare questo rabbino Soloveitchik nel suo ufficio, eccetera. E gli ha chiesto: Rav Soloveitchik, sarei curioso di sapere il tuo feedback. Cosa ne pensi? L'altro giorno che ho visto che eri venuto dal Rebbe, eccetera, eccetera. Tu non sei di dinastia chassidica. E dice così, guarda, dice lui, dice, guarda, io il Rebbe lo conosco ormai da tanti anni, ho un grande rispetto per lui, eccetera, eccetera. Se tu mi chiedi cosa ne penso degli argomenti di cui ha parlato di Torah, non perdo tempo con te perché non capiresti niente di quello che il Rebbe ha detto. Cioè, la Soloveitchik sta dicendo a un chassid del Rebbe, lascia stare, il genio che il Rebbe ha nella Torah, a te non te lo racconto perché non sei a livello. Vuol dire, un genio come lui può capire quanto il Rebbe, perché ovviamente quando il Rebbe parla, ognuno ovviamente capisce al proprio livello, no? È ovvio. Ogni persona che parla, non solo il Rebbe, quando tu ascolti qualcuno che parla, ognuno capisce al proprio livello. Perciò questo Rav Soloveitchik, che era un genio anche lui sì che poteva apprezzare veramente quanto Rebbe sapeva di Torah. Perciò di quello lascio stare, non te ne parlo. Però tu mi hai fatto una domanda, dice, ti rispondo. E dice, ti rispondo con un esempio. E dice così, quando Mosè è salito sul Sinai, è salito in cielo a prendere, a studiare la Torah i primi 40 giorni, sappiamo che poi lui è sceso e poi ha avuto le tavole, eccetera, eccetera. Quando poi Mosè è ritornato di nuovo su da Dio a pregare, a chiedere perdono per gli ebrei, c'è scritto lì che quando Mosè è sceso la seconda volta, la sua faccia era talmente raggiante che lui, Mosè, doveva mettere un masve, un qualcosa che coprisse il suo volto, talmente era illuminato da Dio, che magari le persone si spaventavano, non faceva vedere il suo volto Mosè, quanto era raggiante. Questo la Torah lo scrive. Allora, Rav Soloveitchik chiede a questo Hasid, del Rebbe, che è venuto a chiedere la domanda, fa, perché secondo te la prima volta che Mosè ha visto Dio, 40 giorni, ma quando è sceso il suo viso non era raggiante, soltanto la seconda volta, quando lui è sceso, quella volta lì era raggiante, perché? Che differenza faceva dal primo alla seconda volta? Allora, Rav Soloveitchik dice, ti do la mia interpretazione. E dice così. La prima volta, quando Mosè è salito, questa è l'interpretazione di Rav Soloveitchik su questa storia qua. La prima volta che Mosè è salito, lui è salito come un grande studioso, come quello che si dice oggi, Rosh Yeshiva, il capo di una yeshiva. Cioè, il più grande studioso, Mosè ovviamente era il più grande studioso di Torah, ovviamente era il primo che ha ricevuto la Torah da Dio. Perciò lui quando è salito come un grande dotto, un grande studioso, il più di tutti. Ok, ma cioè, quando è sceso normalmente, come è salito è sceso. La seconda volta, quando Mosè è salito, non è più salito come uno studioso, ma dice il non Hasid è salito come un Rebbe. Ovvero, cosa ha fatto la seconda volta Mosè? È andato a pregare 40 giorni a Dio di perdonare gli ebrei del vitello d'oro. Perché la prima volta che è sceso, gli ebrei avevano fatto idolatria e lui spaccò le tavole per questo motivo. La seconda volta, perché poi è salito una terza volta, la seconda volta che è salito, lui è salito per pregare a Dio, chiedere Dio perdona gli ebrei per quello che hanno fatto. Questo era il motivo. Allora lui dice, quando Mosè era lì, dice Rav Soloveitchik, ovviamente, dice, lui Mosè era lì che batteva i pugni sul tavolo, per modo di dire, con Dio, dicendo devi perdonare il popolo ebraico. Hanno sbagliato, è vero, ma c'era Erevrava. Comincia lì a discutere con Dio per difendere il popolo ebraico. Allora dice, la seconda volta lui era è salito come un Rebbe, non come un grande studioso. Cos'è un Rebbe? È colui che vuole il bene del prossimo, il bene del popolo. Il Rebbe è colui che non giudica un ebreo quando sbaglia, quando pecca. Un Rebbe capace di vedere l'anima divina del prossimo e non i suoi nei e non le sue negative azioni. Perciò lui dice, per quello lui, Mosè, ha meritato di scendere e era illuminato da Dio. Perché? Perché è salito con l'intento di difendere, di pregare per il popolo, che Dio perdonasse il popolo. Ecco, sentire una risposta, una interpretazione del genere da uno che non è un Hasid è tanta roba, come si dice in gergo. Perché questa è una spiegazione puramente hasidica. che un rebbe, che Mosè Rabbeinu, che Moshe Rabbeinu in quel momento era come un rebbe che sale per chiedere scusa, per... eppure la Soloveitchik non era ovviamente uno stolto, capiva cos'era Hasidut, capiva cos'era un rebbe, anche se non aveva abbracciato da Hasidut. Ma questa è una cosa importante. Il rebbe è quello che prega per il popolo, quello che difende il popolo, quello che vuole sempre il bene del popolo. Adesso, questo giorno così speciale, 10 di Shvat, è appunto il giorno che il rebbe ha preso la leadership. Cosa ha fatto il rebbe nella sua vita? Ha mandato pian piano, emissari in tutto il mondo. Ma come si dice in tutto il mondo? Vuol dire proprio in tutto il mondo. In Turchia, dove c'è alto a grande antisemitismo, in Cina, in Giappone, dappertutto. Anche in posti pericolosi. Rebbe ha mandato degli emissari per rimanere lì e aiutare a aumentare l'ebraismo nelle comunità ebraiche, dalle piccole alle grandi. Perciò il punto che volevo appunto condividere con voi, oltre alla storia che è fantastica secondo me, è che questo giorno qua, oggi, penso che sia il compleanno di tutti noi. Il compleanno vuol dire marca un giorno importante dove un grande rabbino, senza conoscere nessuno di noi, un rabbino che ha vissuto tanti anni fa, ha già pensato a noi senza conoscerci, perlomeno non conoscenza fisica, perché rebbe conosce le anime, ovviamente, rebbe vede una persona, vede la sua anima. Perciò il fatto che noi stiamo qua a Mosè Shabbat, è mercoledì, è giovedì, e altri giorni, e domani con Rav Yosef Haddad, il fatto che noi stiamo qui connessi a studiare quasi ogni giorno, sicuramente voi avete altre lezioni con altri, ok? Questo è perché il Rebbe ci ha insegnato di preoccuparci del prossimo, di insegnare Torah. Come tante volte ho detto, ogni Rav potrebbe, io quest'ora per esempio potrei essere a studiare per me stesso, no? Guadagnerei un'ora di studio di cose che io non so. Ma il Rebbe ci ha insegnato, è proprio nel nostro DNA, di dire, va bene, metto da parte, perdo tra virgolette un'ora che potrei studiare e mi dedico a fare una cosa per il prossimo. Ecco, questo è quello che, ripeto, il Rebbe ce l'ha proprio iniettato nel DNA. Perciò io questa non la vedo come un'ora persa, chas v'shalom, mai sia. Anzi, è un'ora guadagnata, che ho diverse persone che mi ascoltano e poi la registrazione, centinaia di persone ogni video che mettiamo lo guardano, ebrei e non ebrei. Perciò io mi sento onorato di poter fare quello che è la missione del Rebbe, di condividere parole di Torah con altre persone. Perché? Perché il Rebbe ce l'ha insegnato. Perciò oggi dicevo che è il nostro compleanno, perché abbiamo questo studio di Torah, e nel nostro caso studio di Hasidut, che è una cosa che deriva perché il Rebbe ce l'ha insegnato. Altrimenti io da solo non mi sarei mai sognato di fare tutto quello che facciamo. Perciò un lechaim virtuale a questo giorno così importante, dove ognuno di noi è importante per come lui è. Ognuno di noi, con i propri difetti, con le nostre mancanze, con i nostri pregi, così come siamo, siamo speciali. Ognuno di noi è speciale. Certo, dobbiamo sicuramente migliorare, sempre crescere, questo sicuramente sì. Ma il Rebbe ci insegna, guarda ognuno con l'occhio destro, guarda in un modo positivo, focalizza soltanto sulle sue doti e non sui suoi difetti. È molto facile guardare i difetti delle persone, ma la cosa giusta è di guardare le doti interiori, l'anima divina di ogni persona. L'chaim, l'chaim. Ok. Abbiamo tre articoli stasera. Il primo articolo, il titolo è differenza tra un Rav è un rebbe, tra un rabbino e un rebbe. Interessante. Domanda: qual è appunto la differenza tra un rabbino e un rebbe? Dice la persona che scrive: recentemente ho iniziato a informarmi riguardo al Rebbe. Mi è chiaro che si tratta di un uomo straordinario, ma che cosa ha fatto di lui un Rebbe e non un rabbino standard? Perciò la persona che chiede fa: qual è la differenza tra un Rebbe e un rabbino? Risposta: ci sono molte differenze, troppe da elencare qui. Ne esaminiamo una. Un rabbino risponde, fate attenzione, un rabbino risponde alle domande. Un rebbe risponde alle persone. Cosa vuol dire? Un rabbino sente ciò che dici con la tua bocca. Un rebbe sente ciò che stai dicendo con la tua anima. Il rabbino fai una domanda, risponde alla tua domanda. Il rebbe fai una domanda, lui non risponde alla domanda che hai chiesto, risponde a 360 gradi. Lui vede la tua anima, cosa ha bisogno, e risponde in base alla necessità della tua anima, non a quello che meramente tu stai dicendo con la tua bocca. E qua già vediamo una grande differenza. Permettimi di spiegare cosa intendo dire. Una volta un ragazzo adolescente chiese al Rebbe, direttamente al Rebbe: vediamo noi nella reincarnazione? La risposta del Rebbe fu breve ed enigmatica. Sì, crediamo nella reincarnazione, punto, ma non aspettare fino ad allora. Che tipo di domanda, che tipo di risposta è? Breve, ma appunto non aspettare fino ad allora. Una risposta a prima vista sconcertante. Aspettare fino a quando? Non devo aspettare fino a quando? Il ragazzo ha chiesto una domanda relativamente semplice, a cui si può rispondere con un sì o con un no. Crediamo nella reincarnazione? Sì, no. No? Il Rebbe risponde: sì, crediamo, ma non aspettare fino allora. Che cosa intendeva dire il Rebbe con le parole non aspettare fino ad allora? Il Rebbe sapeva come rispondere alle persone, non alla domanda, alla persona. La maggior parte di noi risponde a domanda che viene rivolta. Il Rebbe rispondeva alla persona dietro alla domanda. Con la sua visione, egli identificava i retroscena della domanda e affrontava la questione dal punto di vista di ciò che era sottinteso, anziché soltanto dall'aspetto presentato. Perciò lui, il ragazzo, chiede una domanda, il Rebbe gli risponde di più di quello che lui ha chiesto. Vuol dire, è entrato in profondità vedendo l'anima della persona che sta chiedendo. Perciò gli ha risposto. Adesso capiamo, quando questo ragazzo chiese della reincarnazione, non stava chiedendo informazioni riguardo a un concetto teologico astratto. È una domanda, vai a chiedere a un rabbino. Non è che vai a chiedere al Rebbe una domanda del genere, no? Nessuno va a chiedere domande, quanti anni aveva Abramo. Cioè, al Rebbe chiede domande di un certo tipo. Allora, questo ragazzo qua, appunto, stava facendo una domanda, non stava chiedendo informazioni riguardo a quel concetto teologico. Egli, il ragazzo, desiderava sapere se questa vita è tutto ciò che esiste o se c'è altro. La possibilità dell'esistenza della reincarnazione cambia il nostro modo di guardare la vita. Perciò la sua domanda non era proprio quella. La sua domanda in realtà era qualcos'altro. Eravamo qui prima. Perciò alcuni eventi che ci capitano possono essere rimanenze di una nostra vita precedente. Ovvio. Molte volte noi sentiamo una frase che, cioè, ma questa frase l'ho sentita. Può essere che in una vita precedente l'abbiamo sentita, e così via. Forse, perciò, la vita di oggi è comunque un qualcosa, una rimanenza, uno strascico di una vita precedente. Forse vivremo di nuovo, il che significa che avremo un'altra opportunità di completare ciò che è rimasto incompiuto di questa vita. Forse noi siamo qui, cioè non forse, noi siamo qui per completare la vita, il mitzvot di qualcun altro che era prima di noi, la nostra anima e così via in avanti. Forse è questo ciò di cui il Rebbe stava avvertendo il ragazzo. Il Rebbe non ha esattamente risposto alla sua domanda, ma gli ha risposto veramente in profondità, ovvero la reincarnazione non significa procrastinare. Beh, lo faccio nella prossima vita. Perciò ho un'altra vita, ok, mi rifarò nella prossima vita. No, non usarla come una scusa per rimandare alla tua prossima vita ciò che puoi compiere in questa vita. Perciò Rebbe aveva capito questo ragazzo cosa intendeva e gli ha risposto non secondo quello che ha detto, ma quello che ha pensato. Perciò dice, sì, ma non aspettare la prossima vita, fallo subito quello che devi fare, metti a posto subito. Infatti noi crediamo nella reincarnazione dell'anima, che significa credere nelle seconde opportunità, questo sì. Tuttavia questa vita potrebbe essere la nostra seconda opportunità, forse noi siamo già alla nostra seconda opportunità, cosa ne sappiamo noi? Quante vite prima di noi c'erano? No? Perciò non rimandiamo niente alla eventuale prossima. Questa è la forza di un Rebbe. In uno scambio di idee di 10 secondi con un ragazzo adolescente, ha insegnato una lezione pratica e accessibile. Ovvero, vivi questa vita come se fosse la tua ultima vita. Non dire qualcun altro dopo di me verrà a completare quello che io non ho fatto. No. Sì, tu. Può darsi che tu abbia avuto una vita delle vite passate, o forse ne vivrai di future, ma non aspettare fino ad allora. Fallo adesso. Io la trovo molto bella questa lettera, qua, questo articolo. Ho due storie da raccontare a proposito, però magari. Se intanto qualcuno ha qualcosa da chiedere o da aggiungere, prego. Nessuno? Ok, vado io allora. Una storia che a proposito che appunto il Rebbe non ti risponde a quello che chiedi, ma a quello che hai dentro, a quello che veramente stai pensando, è la seguente. C'erano questi due bambini che a loro volta erano figli di uno dei re precedenti, il quinto, il quarto. Questi due figli giocavano a chi fa il re, chi fa non quella dell'alzare, abbassare, un altro. Giocavano a chi fa il Rebbe e chi fa il seguace del Rebbe, i due figli di un Rebbe, bambini. Ok, allora il seguace va da suo fratello, ma nelle vesti del Rebbe, e dice: senti, guarda, io questo Shabbat ho commesso un errore di Shabbat, qualcosa che non potevo fare, l'ho fatto. Ripeto, sono due bambini che stanno giocando. Cosa devo fare per rettificare a questo sbaglio che ho fatto di Shabbat? Allora il fratello, nelle vesti del Rebbe, dice: senti, per rettificare quello che hai fatto, devi studiarti nel Shulchan Aruch tutte le regole del Shabbat, che è un sacco di regole. E quando le studierai, questo è il modo che tu potrai rettificare questo sbaglio che hai fatto questo Shabbat. Ok. La mamma sentiva, era lì, magari i ragazzi erano vicino e lei sentiva. Dopo qualche giorno chiede al figlio che ha ricevuto la risposta, dice: dimmi, hai fatto quello che il Rebbe ti ha detto di fare? E il bimbo risponde: ma lui non è mica un Rebbe. Dice: cosa vuol dire non è un Rebbe? Giocavate a Hasid e Rebbe, tu hai deciso che lui è il Rebbe, perché non fai quello che ti dice? Lui non è un Rebbe, sai perché? Perché quando ha emesso la sentenza, studia tutto le regole di Shabbat, lui prima non ha emesso un sospiro di dispiacere. Lui freddamente ha detto: hai fatto uno sbaglio? Studiati le regole di Shabbat. Invece un vero Rebbe, dice il bambino, prima di emettere questa sentenza, fa un sospiro per dire: ah, mi dispiace che sei caduto in questo sbaglio, ma non ti preoccupare. Tu studierai tutte le regole di Shabbat, vedrai che Hashem ti perdonerà questo sbaglio che non hai fatto apposta. Questa è la risposta che il bambino Hasid voleva ricevere. Un vero Rebbe è questo. Quello che sente il disagio di chi sta parlando, la sofferenza di aver fatto uno sbaglio di Shabbat, e chiederebbe: come faccio a riparare? Non l'ho fatto apposta, cosa devo fare? Perciò se il Rebbe ti risponde freddamente, automaticamente, non è un Rebbe. Invece, se sospira e partecipa col mio dolore, che io sto soffrendo, mi dispiace, allora questo è un Rebbe. Detto da un bambino, è tanto. Perché in effetti ha azzeccato in pieno cos'è un Rebbe. Un Rebbe non è colui che ti dice delle sentenze così, il Rebbe partecipa con chi gli parla con la sua gioia o con la sua sofferenza. Sente la sofferenza e in base a quello gli dice: ok, il tuo modo di riparare il tuo danno è questo e quest'altro. Perciò non è una risposta canonica. Una risposta che magari è uguale per tutti. Scusatemi, perché quando il Rebbe riceveva persone la domenica ai dollari, no? A migliaia di persone che hanno fatto la stessa domanda nell'arco degli anni, no? Rebbe problemi di salute, per dire. Perché a uno ha risposto controlla le mezuzot, all'altro controlla le tefillin, all'altro fai attenzione al tuo kasher, o altre risposte. Cos'è? Butta così le risposte a caso? Ad ognuno il Rebbe ha risposto secondo quello che la sua anima ha bisogno. Tu hai bisogno di aggiustare il tuo kasher per la tua salute. Tu hai bisogno di mettere tefillin per la tua salute. Perciò ad ognuno il Rebbe sa la sua risposta, perché vede nell'anima la carenza dell'anima e dà la risposta in base a quale mitzvah è per lui. Perciò un rabbino normale non saprebbe rispondere come il Rebbe risponde, ma un Rebbe invece è diverso. Un'altra storia. Di nuovo, uno dei Rebbe precedenti, forse il quarto. Una volta, in mezzo, sapete, i Rebbe hanno sempre delle udienze private con persone che vengono in privato a chiedere consigli, benedizioni, domande, eccetera, eccetera. Una volta in mezzo a un'udienza, questo del quarto Rebbe, sentono da fuori, perdono, in mezzo il Rebbe chiede a questo ebreo che è entrato a chiedere, dice: guarda, esci un secondo, fammi pensare alla risposta al quesito che mi hai dato. Un minuto, 2 minuti, 10 minuti. E intanto da fuori sentivano come il Rebbe piangeva e singhiozzava, e il tempo passa, 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 passa. Dopo non so dire quanto, ma non poco tempo, minimo un'ora, il Rebbe apre la porta e dice: ok, ritorna dentro. E gli dà la risposta al suo quesito. Poi, finita gli hanno chiesto, come fosse il suo segretario, il suo aiutante, non so chi, gli ha chiesto: ma Rebbe, è successa una cosa insolita, in tutti questi anni non è mai successo che in mezzo a un colloquio lo fai uscire, per un'ora piangi, e poi lo fai entrare e gli rispondi: cos'è che è successo? E lui dice così, sentite bene che è fantastica. Dice: guarda, dice Rebbe, ogni persona che viene da me in udienza a chiedere un consiglio per come servire a Hashem, per come fare questo, ognuno con le sue domande, io non è che rispondo così. Io prima mi immedesimo in questa persona qua, secondo come lui è strutturato spiritualmente. Cerco di entrare nella sua persona e in base di vedere me, lui in me. Allora, soltanto quando io sono mi medesimo in lui, riesco a vedere lui da vicino, perché lo vedo in me, allora riesco a dargli una risposta di quello che lui mi sta chiedendo. Quando questo ebreo è entrato, io non riuscivo, lui mi ha raccontato di una sua carenza, eccetera, e chiedeva un consiglio di come. Quando lui mi ha raccontato di questa sua carenza, o di questo peccato che ha fatto, quello che sia, io ho fatto la stessa cosa che facevo con tutti gli altri, cerco di vedere in me dove sta questa mia carenza per dare il consiglio a lui, no? Ma io ho visto che questa cosa che lui mi sta dicendo, io non ce l'ho. Non ho questo difetto, non ho questa mancanza. Allora non sapevo cosa rispondergli. Non volevo rispondergli come un semplice rabbino con una risposta tecnica. Volevo rispondergli come un rebbe. Allora gli ho chiesto di uscire. Quando gli ho chiesto di uscire, ho cominciato ad andare in introspezione dentro me stesso, a cercare in profondità, anche se per un grammo, di vedere questa situazione che lui stava vivendo, di vederla se io ce l'ho o no. E scavando, scavando, ho trovato un minimo di assomiglianza al suo problema. Allora ho trovato la risposta. E allora l'ho chiamato e gli ho dato la risposta. Non so se questo concetto, questa storia sia facile da comprendere, ma questo significa che il Rebbe si identifica nel popolo. Non è mai uno che dà direttive dall'alto verso il basso. Io sono il Rebbe, io sono il Mosè della generazione, voi dovete fare quello che dico. No, lui capisce l'esigenza di ogni persona. E se non la capisce, non emette una sentenza.
Si
Come questa storia.
immedesima, giusto?
Cosa ho
Si immedesima,
detto? Io cosa ho detto invece?
identifica.
Immedesima, grazie, sì.
No, ma non è che
Sì.
non la volevo
No,
correggere, era
ma è più giusto
soltanto per.
immedesima, è più giusto immedesima, perché si identifica in un'altra cosa, ha ragione. Si immedesima in ognuno che sta davanti e dice: ma sapete che il Rebbe, essendo un rabbino ultraortodosso, sapete quante critiche lui ha avuto dagli altri gruppi hassidici ultraortodossi? Un'infinità. Com'è possibile che questo Rebbe abbia a che fare con persone non osservanti di Torah? Com'è possibile che lui gli dia così tanta importanza a questi ebrei laici? Ma come? Cioè, voi non conoscete forse la realtà di gruppi ultraortodossi. Loro vedono soltanto chi è come loro. Un ebreo che non è come loro non riescono, ma non per cattiveria, è per loro educazione, per loro sono stati cresciuti in questo modo, che un ebreo secolare forse non lo guarda neanche come ebreo. Perciò quando vedono che un rebbe di Lubavitch, che comunque è conosciuto per la sua. E lui ha a che fare tutti i giorni con questi ebrei doppicanti, tra virgolette. Dico: ma che tipo di rabbino è questo? ed è stato veramente criticato pesantemente per anni e anni. A tal punto non soltanto che lui gli approccia, ma manda i suoi seguaci nel mondo ad avere a che fare con follia a loro occhi. Eppure invece ogni ebreo è un'anima divina. Ma da certe persone questa anima è coperta, c'è tanto polvere sopra. Come facciamo? Ognuno deve pensare a se stesso? Allora il mondo come fa ad andare avanti? La Torah come fa ad andare avanti se nessuno si preoccupa di quella fetta degli ebrei, che sono tantissimi, la maggior parte degli ebrei sono quelli che non conoscono, non fanno, e la luce è un po' spenta dentro di loro. E per questa sua ottica, che lui ha risvegliato migliaia e migliaia di ebrei tramite i suoi emissari nell'arco degli anni. Perciò un chassid normale, un rebbe normale, nessuno dei vari gruppi chassidici ha fatto cose del genere, ha mandato mai emissari, ma non perché, ripeto, non è la loro cultura, non è la loro educazione, non è la loro filosofia. Il rebbe invece, preoccupandosi di ogni singolo ebreo e non nel mondo, ha mandato i suoi seguaci, i suoi allievi a preoccuparsi del prossimo. Perciò il rebbe sente, non ti giudica, il rebbe sente la tua carenza, la tua mancanza e fa di tutto per colmartela senza giudicarti. Laura, dica qualcosa, visto che annuiva fortemente.
No, mi fa ridere, buonasera, perché... Allora, due cose voglio dire. Allora, prima di tutto...
Ma cominci con una!
Infatti, sì, vabbè. No, prima di tutto, ripensando al primo racconto, no, che ha fatto, c'era quando ero una ragazzina, una bambina, così, no? Mi stavo a Lucca. Anch'io vengo da una famiglia secolare, quindi non... un forte credo, ma non osservante, insomma, no? E mia mamma diceva sempre, ma questo rebbe, io voglio scrivere una lettera a questo rebbe.
Lei?
La mia mamma diceva, mamma, io voglio scrivere una lettera a questo rebbe, sentire se ci manda degli ebrei qua, ma chi è questo rebbe, no?
Ah, dai.
E poi alla fine, non ha mai scritta la lettera, però alla fine ci siamo avvicinati a questo rebbe e abbiamo capito chi era questo rebbe. Sì, ma più di una volta mia mamma ha detto.
Vuol dire che la lettera, forse la mamma non ha scritto fisicamente una lettera, ma la lettera è arrivata lo stesso.
E infatti questo che volevo dire, infatti è proprio questo che volevo dire, la grandezza proprio di questa cosa qua. E riguardo invece all'ultima cosa che ha detto, fa venire in mente che, allora io il mondo ultraortodosso lo conosco poco, però sto leggendo tre libri stupendi, uno più bello dell'altro, ambientati a Gerusalemme, nella Mesharim, sugli Shiduchim, e quindi si legge anche, no, com'è la vita in questo mondo ultraortodosso. E effettivamente, cioè, il Rebbe, cioè, ha scinato tantissime persone, lui con la sua... È vero, ha detto bene lei, sembra... Cioè, non dico... Non voglio dire parole che non... Però, cioè, in questo mondo chiuso, ultraortodosso, estremista... è chiuso in realtà, queste persone qua anzi semmai allontanano le persone, e il Rebbe invece ha accolto tanto, sembra che sia diciamo, ma non voglio dire superficiale, però sembra che avendo aperto le porte a tutti, sembra quasi che sia una persona così, invece è una persona
del popolo,
che...
una persona del popolo,
bravo, perché non mi vengono le parole, una persona del popolo, e invece è una persona di un grandissimo calibro, una persona che è un'anima, non è giusto dire una persona, è un'anima di un grandissimo calibro, che caspita, che segno che ha lasciato e che sta continuando a lasciare.
Wow.
E alle volte io faccio fatica a sentirmelo dentro. Alle volte faccio fatica, però c'è, e quando leggo questi libri dico, caspita, ma che lavoro che ha fatto il Rebbe, ma che lavoro che ha fatto, mi fermo.
Fantastico,
qua.
Grazie. Qualcun altro che vuole dire qualcosa? Qualcuno che si sente toccato appunto dal Rebbe?
Beh, io ho sentito una cosa che mi ha toccato molto del Rebbe, che il Rebbe si interessava un po' di tutti, non solo degli ebrei, che una volta dal Rebbe è andata una politica di colore, una donna, e il Rebbe l'ha accolta, perché accoglieva politici anche chiaramente di New York, e gli ha fatto una domanda al Rebbe, a questa donna, ma lei gli ha detto, anzi non una domanda, gli ha dato un consiglio più che una domanda: lei si dovrebbe occupare anche di più della comunità dei cinesi, perché sono...
Scusami, posso raccontarla? Hai sbagliato qualche dettaglio? Posso?
Sì, certo.
Perdona. Allora, appunto, non era una donna di colore, era un senatore ebreo che va in udienza al Rebbe. Gli chiede delle domande, Rebbe risponde, eccetera, eccetera. Poi, dopo diverse cose che il senatore chiede, il Rebbe dice: posso chiederti io adesso qualcosa? E allora il senatore dice: ah, eccolo, ecco, il solito rabbino che ha la possibilità, io sono un senatore, ho magari possibilità di aiutare, eccolo, vedi? Pensavo che fosse diverso dagli altri, ma anche lui adesso mi chiederà, pensava tra sé e sé, no? Mi chiederà sicuramente un qualcosa per, che ne so, dei soldi o degli aiuti, quello che sia, per il suo gruppo, eccetera, eccetera. Al che il Rebbe, come David dice, dice: guarda, c'è una zona di New York che si chiama Chinatown, dove vivono i cinesi sicuramente non sono ebrei, e dice, loro sono dei grandi lavoratori, il Rebbe dice, sono persone che mettono impegno nel loro lavoro, però non hanno facilità, non hanno, forse è bene che lo Stato di New York possa preoccuparsi un pochettino di aiutare questa comunità di cinesi. E il senatore ebreo è rimasto a bocca aperta, pensando che appunto chiedeva qualcosa per se stesso, invece si preoccupava di cinesi. E, giustamente, il Rebbe non si preoccupa soltanto di ebrei, ma anche di chiunque, qualsiasi persona che ha bisogno, in qualche modo il Rebbe lo vuole aiutare. Grazie, David.
E questa cosa mi ha fatto pensare a tante altre cose. Cioè, il Rebbe si rappresenta tutti, cioè si rivolgeva a tutti. Quindi c'è da pensare un po' bene su questa cosa.
Sì. Grazie. Dottor Messina, vuole dire qualcosa intanto?
Ma quello che sorprende è proprio la modernità di quest'anima del Rebbe che, come abbiamo visto, si rivolge a tutti, completamente tutti, anche a quelli che gli altri gruppi per loro cultura non contattano. E questo sembra appunto contrastare con lo spirito degli altri, diciamo così. Mentre qui non è una questione di semplicità o di fare proseliti o fare adepti, è proprio capire la necessità delle persone che hanno e che magari non hanno il coraggio di avvicinarsi, non sanno avvicinarsi, non hanno il modo di avvicinarsi. E per cui lui fa in modo che ci sia qualcuno che li possa contattare, qualcuno che gli porti questo messaggio, ma a livello moderno, cioè con i problemi della vita di oggi, perché uno può essere un perfetto chassid nella vita di oggi rispettando tutte le mitzvot, Shabbat compreso, insomma. Certamente stando attento si fa fatica, eccetera, però non è detto che uno debba vivere in Mea Shearim per essere un chassid, insomma. La vera chassitud è quella che si vive nelle difficoltà del mondo moderno, del mondo di oggi. E il Rebbe ce l'ha insegnato questo, e mi sembra una cosa colossale, questa possibilità chassidica nella vita di ogni giorno. Questa, secondo me, è la grandiosità della persona, ecco, che ha capito tutto, ha capito che tutti possono essere dei Beinonim, come dice, insomma, lo stesso Tania. Lui è un grande interprete di questo pensiero.
Qualcuno ha scritto come Abramo, come Avramo Avinu.
Come Avramo Avinu, esatto, grazie.
Ok, prima di passare al prossimo, qualcuno vuole dire qualcos'altro?
Vittoria. Sì. Pure io chiedevo una cosa, se era possibile.
Prego.
Allora, io invece ho vissuto un'esperienza, ero in vacanza, era a New York e praticamente...
Scusi, ci dice il suo nome, se non dispiace.
Sono la signora di Veroli,
Ah,
Leda.
ok, no, perché non c'era nessun nome.
Sì, sabato sera
Sì, no,
parlavo
non
con voi.
appariva il nome, per quello,
Ecco, sì, allora io avevo letto dei libri del Reb perché mi ha sempre colpito tutto di lui, di quello che scriveva. Poi in determinati periodi della vita è stato molto utile per me leggere quello che scriveva, mi ha aiutato molto. E quindi ero incuriosita, avevo il desiderio di andare a visitare la casa a New York. Ero lì con degli amici e praticamente siamo entrati, ci stava una ragazza che ci ha accolto, ci ha portato dalla parte delle donne, chiaramente ognuno di noi ha aperto un libro dicendo su quella pagina. La preghiera che dovevamo fare perché ci avevamo un problema. No, io una cosa non mi è stata chiara, ecco, non ho capito come faceva a capire qual era il problema e la sensazione che abbiamo avuto tutte e tre, perché eravamo tre amiche, con i rispettivi mariti, chiaramente, che siamo uscite da là che piangevamo a rotta di collo. Cioè, io sono uscita da lì, sono stata sempre credente, sono stata sempre molto ebrea, quindi non mi stupisce niente. Quindi ho pensato, forse la mia neshama aveva bisogno di questo, e mi ero devastata.
In
Ero
modo
devastata.
positivo.
E, sì, sono uscita fuori che ero un'altra persona.
Fantastico.
Da quella
Beh.
casa, da quel tempio, perché poi lì si radunano tutti i fedeli.
Ma lei l'ha
Tutti...
visto, dovrebbe, quando era lì?
No, errebbe proprio no. Ho
Non l'ha
visto la
neanche visto
stanza.
e ha fatto già tutto questo effetto. Wow.
Io forse perché avevo letto di lui e ogni tanto sfoglio il suo libro perché è un incoraggiamento positivo alla vita, perché non è che siamo sempre molto positivi con noi
Certo,
stessi.
certo.
Quindi devo dire che è un aiuto, ecco, in tanti
Grazie
momenti è stato un
mille. Grazie mille per questo racconto, è veramente
aiuto.
toccante.
L'unica cosa
Grazie.
che non capisco è come fanno ad aprire questa pagina, perché non è successo solo a me, è successo anche a mia nuora che addirittura gli ha detto che doveva sposarsi il nome con lo sposo che era mio figlio in ebraico e lei era preoccupata perché si ricordava solo il nome italiano. E allora è successa la stessa cosa. Come fanno? Ecco, io questo
Ah,
non
non è un libro delle
capisco.
preghiere, era un libro delle lettere del Rebbe, forse.
Io non riesco a capire. Mi spiega perché
Allora,
succede questo?
se ho capito bene, il Rebbe negli anni aveva corrispondenza con migliaia di persone che gli scrivevano delle domande.
Sì.
Allora, le risposte che lui mandava sono diventate una 30, non so quanti, 30 e passa libri, hanno praticamente lì dove una risposta poteva dare un insegnamento, diciamo,
Sì,
al
ma ci ha
pubblico.
fatto aprire la pagina a caso, apri una
Sì,
pagina a
mi
caso.
faccio spiegare. Allora, quelle lettere che potevano essere di insegnamento per tante persone, le hanno prese, ovviamente hanno cancellato, non hanno scritto il nome, eccetera, privacy, e hanno fatto 30 e passa libri di queste lettere che possono appunto insegnare qualcosa al pubblico. È nato che le persone, quando non riuscivano più a parlare con il Rebbe direttamente, prendevano a caso uno di questi X libri delle risposte, scrivevano una lettera piuttosto che pensavano a qualcosa, una domanda, qualcosa, poi, aprendo una pagina a caso di uno di questi libri di risposte, leggevano la risposta e, come lei dice, arrivava una risposta di un argomento simile, eccetera, eccetera, che rispondeva a quello che tu stai chiedendo in questo momento. Adesso non è un gioco che tu vai e prendi fai.
Chi, ma no, ma...
Appunto, chi veramente ci crede, chi veramente è connesso con il Rebbe e si sente vicino e capisce che il Rebbe ti segue anche magari quando fisicamente non è in questo mondo, eccetera. Io personalmente tante volte l'ho fatto, tante volte, e ho ricevuto a volte delle risposte che mi sono venuti i brividi per dire, ma questo è un libro della data di 50-60 anni fa, non ero neanche nato quando avrebbe scritto questa domanda, questa risposta, e mi sta rispondendo esattamente a quello che sto chiedendo.
Scusi, cioè, posso fare una domanda?
Sì.
Ma non ho capito, ma questa cosa delle lettere, no? C'era anche quando lui era in vita?
No, non era magari così di moda, perché era, chiederebbe direttamente. Ma da quando fisicamente non vediamo più il Rebbe, questa cosa ha preso molto piede.
Sì. Grazie.
Sì. Cara Di Verdi, grazie mille per la sua...
Grazie.
Per la sua storia.
Grazie.
Io chiederei se Cyberlin ha voglia di dire qualcosa.
Avevo anch'io una domanda.
Ah. Ok, dimmi.
Come mai dopo il Rebbe non si è riusciti a trovare un nuovo Rebbe all'altezza?
Dimmelo tu. Abbiamo studiato appena un articolo. La differenza tra un Rebbe e un rabbino. Se non c'è, non c'è. Non si diventa Rebbe.
Sì.
O sei o non lo sei, e
però diciamo lui cos'era, il settimo?
Sì.
Ecco, però non c'è tanta interruzione tra i sette, tra uno e l'altro?
No, erano o figlio o genero, esatto. O sì.
Esatto, quindi è come se si fosse, non dico interrotta una catena speciale, unica, ma c'è stata una specie di frattura. Che non c'è al mondo una persona, un rebbe così grande?
Ti dico, non è una frattura o un'interruzione, per il semplice motivo che, anche se magari fisicamente, ripeto, noi non vediamo più il Rebbe, ma tutti gli insegnamenti che ha lasciato continuano a esistere. Il fatto che lui ha mandato emissari in tutto il mondo rappresentano il Rebbe. Certo, nessuno di noi è il Rebbe, ovviamente. Certo, se tu mi parli, appunto, Rebbe come lui non ce n'è. Allora, se lo vedi in quel punto, è una frattura, ma non è una frattura perché comunque il Rebbe c'è sempre.
Perché un
pastore non lascia mai il suo gregge da solo. In qualche modo il Rebbe continua a pregare per noi, a stare vicino a noi, eccetera, eccetera. Per esempio, con questo sistema delle lettere, per esempio, questa è una risposta.
Grazie.
Dopo il 7, che è il numero della natura, c'è l'8, che è il numero...
E il prossimo sarà Mashiach,
natura, basta, quindi sì, è una pausa di riflessione in attesa di Mashiach Zilkein.
Esatto. Mara.
Posso dire? Allora, mi corregga se sbaglio, perché potrei dire pure una stupidaggine. Quello che secondo me emerge, che sento, è che lui aveva una capacità, oggi si direbbe con un termine moderno, di empatia, di entrare nell'animo in un certo modo. Oltretutto... quello che ho potuto desumere è che lui aveva una vastità di conoscenze tali di tutto, di più di non c'è una materia, per dire, no?
No, lui aveva due lauree, una in ingegneria navale e l'altra mi sfugge, scusatemi, non lo so.
Vabbè, che quello che lui trasmetteva era estremamente pregnante, profondo. Che una neshama speciale, una neshama così alta, che vai a... È inspiegabile. Quello è un dono di Hashem che aveva lui, solo lui. Non è che ci può essere, sì, qualcuno che ha delle capacità. E poi io vorrei dire un'altra cosa, che è banale, ma l'originalità. Cioè, che cosa si è potuto inventare st'uomo, st'anima, che da andare per tutto il mondo, di comunque di comunicare, di far fare le misure, con un sorriso a 48 denti, che dice questo è un pazzo, e invece no, quello è un sentire profondo di un'anima speciale. E chiudo.
Grazie Mara, con qui possiamo chiudere Zoom, perché hai detto di tutto, hai detto di più. Qualcun altro voleva dire qualcosa? Chaya, ha voglia di dire qualcosa lei, Berlin?
Io? Bravo, sono arrivata in ritardo.
Sì, ma ha sentito di cosa parliamo?
Ma io con Reb ho una bella esperienza, no? Cioè, nel senso che...
Ci racconti.
Cosa dire?
Ci dica lei qualcosa, non so.
No, io trovo sempre le sue parole conforto e tanta verità, a volte risposta per i miei dubbi. Spessissimo.
Ok, Baruch Hashem. Bene. Ok, allora passiamo al prossimo argomento. Che è sempre
no, vuoi intervenire come ultimo?
Eccolo. Okay. Ti stavo spronando, facevo finta di non... Ti volevo vedere se...
Ho visto che mi sguscivo così.
Dai, allora, Samu.
Ho sentito molte belle parole, vero? Non posso negare tutto ciò che è stato detto. Ma avevo letto che dei gruppi ultraortodossi dicevano che l'errore grosso veniva dal popolo del Rebbe. Nel senso che veniva venerato quasi come un dio. E quindi alcuni gruppi di ultraortodossi dicevano che questo poteva essere un errore, perché non si poteva paragonare un essere umano a un'entità divina. Mentre tutti quelli che parlano del Rebbe e che sono andati a vederlo, sicuramente fa delle cose straordinarie, talmente straordinarie che può essere paragonato veramente a una vicinanza estrema a Hashem. E queste persone lo criticavano per questo. Cosa si può dire su questo argomento?
Cosa vuoi dire? Scusami, Mosè che cos'era alla sua epoca? Abramo, Isacco cos'erano? Erano quello che era. Il Rebbe è Mosè della nostra generazione. Se tu oggi potessi, se Mosè oggi, Mosè fosse vivo, non andresti a trovarlo, a vederlo, a sentirlo? O Abramo, Isacco e Giacobbe?
No, non sono parole mie.
Sto rispondendo a... Cioè, quando hai un Mosè nella tua generazione, non dico che bisogna... mai sia che un umano sia Dio, mai sia. Il Rebbe avvicina le persone a Dio,
sì, ma quando si mette al posto di Dio. Quando si dice giustamente che ci sono questi libri che sembrano libri magici, cioè si apre e si arriva sulla pagina che risolve o aiuta il mio problema. E c'è quasi di divino questo.
Beh, il Rebbe è una presenza divina. Divino vuol dire che l'estensione di Dio in questo mondo, come lo siamo tutti siamo divini. Il Rebbe rappresenta Dio nel mondo, cioè lavora per Dio in questo mondo. Il Rebbe ti unisce a Dio. Adesso non è che il Rebbe fa magia o che. Il Rebbe molte volte ha fatto delle benedizioni che sono... erano come dei miracoli, che persone cioè nella sua...
anche Ravmichi mi unisce a Dio,
siamo d'accordo,
se no non stavo qui a ascoltare, a fare...
Sì, ma non puoi paragonare me con il Reb, scusami,
non lo so, io non ho mai visto il Reb,
ho capito, io cerco di fare un minimo di quello che lui faceva, ma credimi che ti conviene seguirebbe che è meglio. Okay. Da me c'è poca trippa da me. Ok. Perché gli emissari Chabad vanno in tutto il mondo. Parliamo prima di questo. Si dicono molte cose riguardo al movimento Chabad Lubavitch. Ad esempio, che Chabad ha inventato l'avvicinamento dei lontani all'ebraismo. Non è vero. L'espressione avvicinamento dei lontani è antitetica a tutto ciò che Chabad e il Rebbe rappresentano. Perciò le due parole avvicinare i lontani non è una cosa che, queste parole, che è piaciuta né dal Rebbe né da Chabad. Una volta un rabbino scrisse al Rebbe vantandosi del suo coinvolgimento nell'avvicinare ebrei, no? Egli usò proprio l'espressione in ebraico kiruv rechokim, che significa avvicinare coloro che sono lontani. Il Rebbe rispose: li chiami lontani? Il Rebbe non sopportava quando si diceva un ebreo lontano. Dice: tu li stai chiamando lontani? Che cosa ti dà il diritto di dire che tu sei vicino e che loro sono lontani? Devi avvicinarti a loro come se tu fossi il servo del re inviato con un messaggio per il suo figlio prezioso. Quell'ebreo che tu chiami lontano perché probabilmente non faceva le mitzvot, non le conosceva, eccetera, l'ebreo, quello che si chiama l'ebreo lontano, tu, se sei un rabbino che vuoi avvicinare, come quello che tu dici avvicinare, tu devi essere, dice, devi avvicinarti a questi ebrei come se tu sei il servo del re, cioè di Dio, inviato con un messaggio per il suo figlio prezioso. Ma cioè il Rebbe chiama questi ebrei che non osservano al momento attuale le mitzvot figlio prezioso, perché agli occhi di Dio siamo tutti preziosi, chi fa le mitzvot e chi non ancora fa le mitzvot. Certo, di chi Dio ha piacere? Ha piacere di chi fa le mitzvot e dispiace di quei figli che al momento non fanno le mitzvot. Ciò non toglie che siano dei figli speciali ai suoi occhi. Capite la differenza? Cioè, non è che c'è un figlio di serie A e un figlio di serie B. Siamo tutti figli di serie A. C'è un figlio che riesce anche a far felice Dio e c'è un figlio che invece quando Dio lo vede gli piange il cuore che questo figlio non è ancora arrivato, ma lo ama allo stesso modo. È prezioso come tutti. Questa Rabbi, è una risposta. Sì.
Rabbi, volevo dire solo una cosa. E mi ricordo che c'era un rabbino che aveva fatto un tempio per ebrei che non sapevano
leggere. E questa è la storia che adesso sto leggendo questa storia. In un altro caso...
No!
In un altro caso...
Invece una risposta del Rebbe che mi ha colpito sempre tantissimo, che ne abbiamo parlato questi giorni di Pesach, no? Dei tre figli Rashaghe nella tavola di Pesach.
Quattro figli.
E lui dice il quarto non viene proprio.
Sono quattro figli nella Gadà e il Rebbe diceva sempre dobbiamo andare a cercare il quinto figlio, quello che a tavola non ci viene, andiamo, portiamo la tavola e rendiamolo partecipe al Seder. In un altro caso, questa è la storia che David voleva dire, un sostenitore di Chabad raccontò al Rebbe di un Shabbaton. Shabbaton è un Shabbat organizzato che egli aveva sponsorizzato per più di 40 coppie che lui dice che non avevano un background ebraico. Ovviamente erano ebrei, no? Ma c'è questo tizio qua che ha sostenuto, ha pagato la cena, pranzo, cena, l'hotel, quello che sia, per un Shabbat intero, a queste 40 coppie che lui sta raccontando a Rebbe, che non avevano background ebraico. Così c'è background italiano, scusatemi? Radici? Cos'è? Non hanno...
Le dici.
Ok. Allora il Rebbe risponde, non avevano che cosa? Nessun background ebraico? Fu la precisazione non senza qualche esitazione, che il Rebbe dice. Di a loro, che hanno un background. Il loro background è che sono figli di Abramo, Isacco e Giacobbe, rispose il Rebbe. Come fai tu a dire su un ebreo che non c'ha un background ebraico? Sono ebrei come te? Pertanto, credo che il Rebbe scoraggiasse dal fare distinzioni tra ebrei. Ed è sicuramente errato creare divisioni tra chi è, tra virgolette, dentro e chi è, tra virgolette, fuori. L'opinione Chabad è che c'è un popolo ebraico e siamo tutti nella stessa barca. Ma allora, a che pro creare centri Chabad? Perché le campagne che promuovono l'osservanza delle mitzvot? Perché andiamo con le nostre barbe lunghe, i capelli neri, le parrucche, le gonne, nei luoghi più remoti, se non per fare avvicinare chi è lontano? Semplice. Stiamo tappando i buchi nella barca. Cosa vuol dire? E qua l'autore dice, torno alle parole del Rebbe. Un ebreo potrebbe chiederti, perché non mi lasci in pace? Vai per la tua strada e lasciami la mia. Che fastidio ti dà se io faccio un piccolo buco nella mia barca? Tu devi rispondergli, c'è solo un'unica barca e noi ci stiamo dentro tutti insieme. Perciò se tu fai un buco sotto la tua sedia, tutta la nave affonda, non soltanto la tua parte. Perciò tu e io siamo uguali. Se tu non fai le mitzvot, è come se io non faccio le mitzvot. E a me urge, così quando io vedo una persona che non ha da mangiare e gli do del cibo o dei soldi per comprarsi del cibo e mi urge farlo, a me deve anche urgere il fatto che c'è un qualcuno che non è ancora, che non fa le mitzvot. Che differenza fa tra mangiare e fare le mitzvot? È una cosa che ti manca? Allora a me urge anche questo. E questo è il tema ricorrente dietro alla campagna delle mitzvot. Sempre nelle parole del Rebbe, l'anima della campagna delle mitzvot è l'amore per il prossimo. Allora, questo è il tema ricorrente dietro la campagna delle mitzvot, sempre nel padre. L'anima della campagna delle mitzvot è l'Ahavat Israel, l'amore per il prossimo. Perciò l'anima di qualsiasi campagna è questo. E il significato di tale amore è che siamo tutti uno. Perciò se io ti vengo a chiedere metti tefilin, è perché ti amo, è perché voglio farti un favore, voglio darti un cibo, in questo caso spirituale. Non è che tu mi dai soldi indietro o io ho una medaglia se metto più tefilin o meno. Semplicemente voglio aiutare. Per questo motivo, tutte le iniziative del Rebbe erano mirate a tutto il popolo ebraico, a prescindere dal livello di osservanza. Tornando alla domanda originale, perché molti emissari Chabad vanno in giro nel mondo? Perché vanno nei luoghi più remoti anche solo per pochi ebrei? Non c'è abbastanza lavoro da fare a Brooklyn o a Gerusalemme? Sicuramente, risposta, sicuramente c'è un ebreo là fuori che pensa di essere sempre, tra virgolette, lontano. Non riesce a instaurare un legame con il suo popolo dentro di sé. Un ebreo che magari abita anche geograficamente, fisicamente lontano, magari dai grandi, dalle città dove c'è comunità, eccetera, allora lui si sente magari anche in quel senso lontano. Perciò sicuramente un ebreo non riesce a instaurare un legame con il suo popolo dentro di sé. Forse è lontano fisicamente, oppure distante dal modo di vita e del pensiero ebraico. Succede, no? Ce n'è a bizzeffe. Ebbene, noi, emissari del Rebbe, andiamo da lui e gli diciamo: sei già dentro con noi, sei già fregato, sei con noi, fa parte di noi, davvero, non ci hai mai scelto, non ci hai mai lasciato. Un ebreo che si allontana, e se usiamo la parola lontana per quella che noi capiamo, un ebreo che si allontana dalle radici, dalla religione, dallo studio, dall'ebraismo, non è che lui, se non fa le mitzvot, non è più ebreo, non fa più parte della comunità. Non esiste una cosa del genere. Sono ebreo che ha deciso di non seguire più le mitzvot, appunto. Ma non lo fa meno ebreo o distaccato, alienato. Perciò non ci hai mai lasciato. Il fatto che ti trovi laggiù è perché sei stato portato in questo posto con quella mentalità affinché perfino lì tu trovi la Torah e ti diletti nelle sue acque viventi. Esattamente come la signora Baruzzo, Laura. Loro abitano a Lucca, dove forse neanche 10 ebrei tra uomini, donne, cani e gatti ci sono lì. Perciò le famiglie
sono un po'.
Com'è?
Sono diversi israeliani ora, una realtà diversa rispetto a quando siamo cresciuti.
Ok, io sto parlando della vostra storia.
Sì, sì, ma infatti lei sta parlando. No, no, dica, ma vale, scusi.
No, lo sa meglio lei, dica lei. Dica lei.
No, dicevo, lei parla di quegli ebrei che magari no, sono lontani perché... Cioè, ci sono anche quegli ebrei che, come noi, che sono nati lontani e che non ne sapevano niente di ebraismo, ma zero, capito? Quindi da lì... quindi questi sono ad alto rischio di perdita, di dispersione, di perdere, di uscire di...
Alto rischio.
Di affogare.
Alto rischio, non basta.
Alto rischio, capito?
Perciò anche un ebreo che si trova in un posto lontano può uscire come la famiglia Baruzzo, che Baruch Hashem, marito e moglie e tutti i figli sono tutti osservanti, quando nessuno di loro lo era, ed erano in un posto lontano, sperduto, a Lucca, dove non c'è una comunità ebraica. Perciò vuol dire che nessuno si deve sentire alienato, lontano. Può esserci un qualcuno che al momento attuale non è esattamente presente, ma non vuol dire che sei escluso, non fai più parte, eccetera eccetera. Cosa ne dite? Vittorio, tu che abiti un po' fuori, non sei esattamente a Milano, per esempio, cosa dici?
Ma io ho fatto una vita a Milano, comunque diciamo un ebraismo minimo essenziale, cioè Rosh Hashanah, Kippur, Pesach sempre, tutti i venerdì, candele, Kiddush, eccetera. Però a parte queste cose qui mi ero un po', non facevo troppe mitzvot, e quindi adesso sono contento perché ho ripreso molto molto di più, come sapete. Sì, e quindi il percorso è inarrestabile,
Perciò anche come uno come Vittorio, che appunto ha vissuto a Milano, ma adesso non è più a Milano, cioè vicino a noi magari non c'è nessun altro ebreo, non c'è una sinagoga sicuramente, esatto. Non c'è un negozio kasher sicuramente, eppure lui negli ultimi 1-2 anni si è molto riavvicinato, e Baruch Hashem sprizza gioia da tutti i pori.
Esatto, grazie.
Grazie a te. Qualcun altro? Samuele, tu che sei in Svizzera nel pieno centro ebraico, al contrario di altri che sono lontani, tu cosa ci dici?
Beh, vi dico che in modo particolare mi colpisce il fatto che, appoggio completamente quello che dicevi prima, perché ci sono diversi ebrei che non sono neanche iscritti della comunità e che sono abbastanza allontanati, però quando ci sono le feste principali, per quanto siano allontanati e non facciano parte della comunità, cioè non sono iscritti, li si vede sempre. Quindi in qualche modo, nonostante durante l'anno non sono molto presenti, quest'anima ebraica, questa radice ebraica, almeno nelle feste o nei momenti importanti della religione ebraica,
sono presenti.
Fa sì che ci siano. E questo da una parte non è buono perché dovrebbero essere più vicini, però dall'altra parte almeno fanno questo.
Rachel è qua ancora? Rachel, ci sei? Masuz? No, volevo sentire. Rachel, se sei qua, batti un colpo. No, non avrei.
Anche con il comunismo non è riuscito a farci non sentirci ebrei. Noi nel periodo dei comunisti non potevamo riunirci, non, ma lo stesso, nelle case facevamo le riunioni anche d'ascosto, anche certo, mettendoci in pericolo la vita, ma ebrei sempre ci sentivamo ebrei. Questo non ce lo può togliere
certo, nessuno.
Nessuno, che c'è sinagoga, non c'è sinagoga, ma alla fine noi anche in casa lo sappiamo pregare.
Certo, certo, certo. Grazie, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Allora, io avrei un altro articolo, ma forse l'ora è tardi, non so, ditemi voi, se ne facciamo un altro, sono due facciate. E vado alla fine prossima, come volete voi.
Io dico di sì.
Sì. Ok, dai, facciamolo, perfetto. Perché è inerente ancora questo argomento per non spezzarlo. Perché ho bisogno di una guida spirituale? Domanda. Ogni persona ha bisogno di un insegnante e di una guida spirituale. Quello che in ebraico si chiama mashpia. Per aiutarci a sfruttare al meglio il potenziale della nostra anima nel servizio di Dio. È come un allenatore, no? Quando vai in palestra hai bisogno di qualcuno che ti aiuta, un personal coach, quello che sia, ti aiuta anche nel mondo ebraico, spiritualmente c'è bisogno di qualcuno che ci aiuta a sfruttare e migliorare il nostro potenziale dell'anima, eccetera. Come scritto anche nelle massime dei padri, capitolo 1, verso 6, fatti un maestro, vuol dire abbi, scegliti, appunta un maestro. Ecco alcuni motivi perché bisogna avere una guida spirituale. Uno, i saggi della Mishnah ci dicono che uno non può esaminare i propri difetti, una persona non può vedere i propri difetti. Essi si riferivano a una persona che vuole fare una diagnosi di Tzaraat, comunemente tradotto come lebbra, a se stesso. Adesso capiremo. Questa affermazione è anche compresa in modo allegorico e si spiega che è difficile per noi essere oggettivi riguardo alle nostre debolezze o anche alle nostre forze. E spesso sottovalutiamo o sovravalutiamo ciò che possiamo o non possiamo fare. Perciò c'è scritto che Adam Karove se lasmo, ognuno è così amante di se stesso e vicino a se stesso. Molte volte noi, essendo, non siamo capaci di essere oggettivi quando si parla di noi, perché noi non vogliamo vedere i nostri difetti, o molte volte non le vediamo veramente, o non le vogliamo ammettere. Perciò è difficile giudicare se stessi per questo problema di che noi non siamo sopra le parti, noi siamo sotto le parti quando si tratta di noi stessi. Perciò una guida che ci conosce bene può aiutarci a vedere noi stessi, però in modo oggettivo, al di sopra delle parti, guidarci ad usare le nostre forze e lavorare con le nostre debolezze affinché possiamo crescere nel nostro ebraismo. Perciò una guida è una persona che non sei tu, però ti conosce, conosce la tua storia, il tuo passato, conosce quello che hai fatto finora, conosce quanto sai, sa benissimo di chi si tratta, allora lui riesce a indicarti la strada in base a quello che lui conosce di te. È scritto nel Talmud che un prigioniero non può liberarsi dalla propria prigione. È in kabush matire tasmo. Cosa vuol dire? Così pure una guida spirituale ci dà quell'aiuto esterno che ci serve per tirarci fuori dalla prigione imposta su di noi dai nostri istinti distruttivi. Molte volte quando tu sei imprigionato nei tuoi pensieri, nei tuoi problemi, nelle tue angosce, paure, quello che sia, no? A volte anche una semplice azione tu non riesci a farla da sola, non ti viene neanche in mente di fare quella cosa lì, perché sei troppo incatenato nella tua prigione. Qualcuno che è fuori, che è, non sta soffrendo quello che tu stai soffrendo, no? Perciò non è sottomesso nella tua stessa prigione, allora può darti facilmente un consiglio per quello che tu stai vivendo. Perché? Perché lui non è con te lì, lo vive da fuori, perciò non è sottomesso a quel problema. Allora sì che riesce a darti una risposta. Perciò, di nuovo, la seconda motivazione del perché è giusto avere una guida spirituale. Terzo motivo. Il Rav Shneur Zalman di Liadi, vuol dire il fondatore del movimento Chabad Lubavitch, spiega nel suo testo classico il Tanya, cioè l'autore del Tanya, scrive così, che ci sono due anime distinte che animano il corpo e lottano per dominarlo. Questo lo sappiamo tutti ormai. Ognuno di noi ha due anime, anima divina e anima animalesca, che tra di loro combattono per chi governa il nostro corpo. Un'anima animale e una divina. L'anima animale è motivata da desideri egocentrici per una vita materiale, mentre l'anima divina, dalla sua ricerca altruista di servire Dio. Perciò l'anima animale che c'è in noi vuole soltanto i desideri fisici e soltanto egoismo. Invece la nostra parte anima divina è altruista e cerca di servire Dio. Rabbi Dovber, cioè il figlio dell'autore del Tanya, spiega che l'anima animale, questo è molto interessante, non ha nessun interesse nel trionfo dell'anima animale di un'altra persona, mentre l'unico desiderio dell'anima divina è che l'anelito o l'anelito verso Dio si realizzi. Adesso spiego. E pertanto desidera che anche il successo dell'anima divina degli altri. Il Tanya dice così: quando due ebrei si incontrano, sono due anime divine contro un'anima animale. Invece dovrebbe essere due anime divine contro due anime animali, no? Perché ogni persona ha una divina e un animale, perciò in due sono due e due. Invece Tanya dice no, quando due ebrei si incontrano sono due anime divine contro una animale. Come mai una? Dice così. Quello che hai spiegato qua. L'anima animale è egoista, pensa solo a se stessa. Non interessa di fare comunella con un'altra anima animale per respingere l'anima divina. Fatti tuoi, non mi interessa. Io penso a me, tu pensa a te. Invece l'anima divina, al contrario, fa sì comunella, sì che si cerca un'altra anima divina da mettere le forze insieme per combattere il buio e il male. Perciò il bene vuole sempre avvicinare altro bene. Il male non interessa. Tu perdi affari tuoi, vieni ucciso affari tuoi. Io, l'importante è che io rimanga in vita. Capite il punto? L'anima animalesca è totalmente egoista, ma anche con i suoi simili non si danno forza l'un l'altro. Al contrario, l'anima divina è totalmente altruista e vuole sempre l'unione fa la forza. Per questo diciamo due contro uno, perché gli altri due non si mettono insieme, rimangono uno e uno separati. Quando una persona lotta da sola con i suoi malesseri spirituali, c'è una lotta faccia a faccia tra questi due io. Quando invece due persone si ritrovano, l'anima animale di entrambe è sopraffatta da una doppia carica di anime divine che lavorano insieme. Le due divine sira, qualsiasi amico ci può aiutare, ma una guida è una persona che ci conosce bene e ha anni di esperienza e saggezza che aiutano a rendere la sua assistenza ancora più efficace. Perciò una guida è qualcuno che ti aiuta ovviamente nel tuo cammino. Il Rebbe incoraggiò tutti ad avere una guida spirituale personale, citando i nostri saggi che dicono: colui che si vergogna non può studiare. Perché a volte c'è scritto: chi è timido e che si vergogna di chiedere una domanda non imparerà mai. Perciò egli disse: se vuoi imparare come migliorare la tua vita spirituale e non vergognarti di parlare di qualsiasi cosa ti preoccupi, con una persona che ti può accompagnare e consigliare. Perciò un rabbino, un maestro, chiunque sia, non deve essere visto come un alieno, deve essere visto semplicemente una persona che ci può aiutare, che abbiamo confidenza con lui ovviamente, che ci fidiamo di lui e che ci può aiutare in cose che magari noi stessi non riusciamo a vedere, ma lui sì, ed è capace di appunto accompagnarci senza criticarci. Anche quando sbagliamo, deve essere capace di farci vedere che abbiamo sbagliato e spiegarci lo sbaglio fatto senza criticare, senza guardare con un occhio negativo, perché l'occhio negativo allontana le persone. Invece una critica costruttiva detta in un modo leggero, senza essere pesanti, ripetitivi, eccetera, arriva direttamente. Parole che escono dal cuore entrano nel cuore. Critiche distruggono e allontanano soltanto. E basta. Non ho mai visto nessuno che diventa meglio persona quando qualcuno tutto il tempo lo critica. Tutto lì. A voi. La lezione è finita, prego a voi.
Beh, è anche per questo che quando si studia bene essere in due, in modo da avere un'anima divina grossa contro una piccola anima animale, insomma. No, se non
sbaglio. Due anime divine, sì. Due anime contro una. Sì. Anche perché lo studio grande, con la insomma. Persona, sì. Anche perché lo studio in due è molto meglio che da soli, certo.
C'è anche certo. Un pool tra i due, insomma, si impara
la
discussione. Insomma.
In Yeshiva si studia sempre in coppia. Sì, giusto.